Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale di sabato 25 giugno 2022. La pioggia caduta in queste ore in Valle Camonica ha dato un po' di sollievo ai campi e ai fiumi, ma il forte vento ha anche creato qualche danno a coperture di abitazioni e capannoni, soprattutto tra Montisola ed Arfo, mentre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere una barca in difficoltà sul lago di Iseo. Nonostante l'acqua caduta, l'emergenza siccità non si può dire affatto conclusa. A dimostrarlo anche la decisione di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che ieri ha firmato un decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale in vigore fino al 30 settembre. Il Pirellone ha inoltre messo a disposizione dei sindaci dei comuni lombardi uno schema di ordinanza sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile, raccomandandone la relativa adozione. In Valle Camonica sono numerosi i comuni che hanno già chiesto ai propri residenti di evitare sprechi. Ieri il comune di Cividate Camuna ha pubblicato un'ordinanza con cui vieta l'uso dell'acqua per scopi non domestici dalle ore 7 alle 22. Resta in sofferenza intanto il lago di Iseo, per cui sono andati in soccorso gli invasi idroelettrici dell'Adamello. Fino a fine mese nel Sebino saranno immessi 900.000 metri cubi di acqua al giorno, per un totale di quasi 13 milioni di metri cubi, grazie ad un accordo siglato tra il consorzio dell'Oio e l'Enel. Tanto dovrebbe bastare per sostenere l'irrigazione almeno nella prima parte dell'estate, sperando che nel frattempo giunga qualche pioggia in più. I livelli del lago però continuano ad essere molto bassi. Ad oggi si trova a 15 centimetri sopra lo zero idrometrico, ancora lontano quindi dalla soglia dei meno 30 centimetri fissata come limite minimo di escursione per fini irrigui. La media del periodo è indicata però in 96 centimetri, il che vuol dire che mancano 50 milioni di metri cubi di acqua. Di questo passo, fanno sapere dal consorzio, la soglia del meno 30 centimetri dovrebbe essere raggiunta a metà luglio. Una situazione di crisi che va avanti da inizio anno, con più del 50% di acqua in meno entrata nel lago tra gennaio e giugno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Stava già scontando gli arresti domiciliari l'uomo di 62 anni di Sulzano, che è finito in carcere nei giorni scorsi dopo aver aggredito verbalmente il sindaco di Sulzano e i carabinieri. Ben noto alle forze dell'ordine, l'uomo, dopo aver scoperto che gli era stata sospesa la consegna dei pasti a domicilio da parte del comune di Sulzano perché non pagava il servizio, ha preso il telefono e chiamato Paola Pezzotti, primo cittadino del comune lacustre, lasciandosi andare a pesanti minacce sia verso di lei che verso i carabinieri di Chiari. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'uomo mercoledì è stato raggiunto dai carabinieri di Marone che lo hanno portato in carcere. Il 62enne, come detto, stava già scontando i domiciliari. Poco più di un mese fa era stato infatti arrestato perché si era rifiutato di pagare un pasto che aveva consumato con un amico in un ristorante. Apriamo la parentesi dedicata al Covid-19. Sono 29 i nuovi casi di contagio presi in gestione dalla TS della Montagna per quanto riguarda la giornata di giovedì scorso. In tutto sul territorio camuno gli attualmente positivi sono 226, 12 i nuovi guariti. E se a livello provinciale ieri sono stati 962 i nuovi casi in tutto il Bresciano, a preoccupare l'aumento dell'indice R con T in tutta Italia, ora pari a 1,07, ovvero sopra la soglia epidemica, cosa che non accadeva da 2 mesi e mezzo. Il che indica che l'aumento del contagio sta riguardando tutte le regioni. A questo proposito, secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità Salute, nessuna regione può considerarsi a rischio basso. 12 sono a rischio moderato, 9 a rischio alto e 2 ad alta probabilità di progressione. Durante il prossimo anno scolastico, gli alunni delle scuole elementari di Capodiponte dovranno trasferirsi momentaneamente nello stabile che ospita le scuole medie. La loro scuola infatti sarà al centro di lavori dal costo totale di 960.000 euro, di cui 830.000 dal Ministero per l'adeguamento degli edifici scolastici ed altri 130.000 per la sistemazione degli spazi esterni. I lavori riguarderanno soprattutto l'adeguamento antisismico ed antincendio, che si aggiungeranno a quelli già effettuati 7 anni fa, quando la struttura fu al centro di interventi per l'efficientamento energetico. Il cantiere dovrebbe aprire il prossimo anno scolastico, da qui appunto l'esigenza di far traslocare temporaneamente i bambini nello stabile delle medie già al centro di lavori simili qualche tempo fa. La speranza ovviamente è che i lavori rispettino il cronoprogramma e che già nel 2023 gli alunni possano tornare nella loro scuola migliorata. 3 esposizioni per un paese. Pisogne si propone sempre di più come borgo in cui l'arte è di casa, offrendo nelle prossime settimane 3 esposizioni d'arte in altrettante location, a cominciare dalla chiesa di Santa Maria della Neve, che da questo sabato fino al 3 luglio ospita la mostra Dio dove sei, con opere di Umberto Gamba, pittore bergamasco, di Antonio Surpi, di Niardo e del madrileno Isaac Sanchez. In tutta una cinquantina di opere che vogliono ricordare la fragilità dell'essere umano. Il vernissage sarà domenica alle ore 11, mentre la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle ore 18. Al Mirador, invece, da sabato 9 luglio sarà allestito il progetto che Stefano Arienti ha pensato appositamente per lo spazio espositivo con vista lago e che avrà la luce come protagonista. Infine Torcolart, l'area espositiva con sede in centro a Pisonie, che continua ad ospitare mostre e rassegne. La prossima sarà Acquerelli, mostra personale di Liviana Gregorelli, visitabile dal 2 al 17 luglio. L'inaugurazione il 2 luglio alle 18, poi si potrà visitare il venerdì ed il sabato dalle ore 18 alle 22 e la domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 12 alle 21. A Cerveno proseguono gli importanti lavori di restauro del santuario della Via Crucis, per cui dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione nei mesi scorsi è giunta la somma di 1 milione di euro a valere sul bando emblematici maggiori. Lavori che hanno già dato i primi frutti, come mostrato alla comunità nel novembre scorso, quando sono state inaugurate la sesta e nona cappella. L'operazione portata avanti dalla parrocchia ha ancora una volta attirato l'attenzione dell'ingegnere Valerio Bisio, presidente del consiglio di amministrazione della Riva Acciaio, realtà presente in Valle Camonica con gli stabilimenti di Cerveno, Sellero e Malegno. Bisio si era congratulato per i risultati ottenuti, ma non si è fermato qui. Nelle settimane scorse, infatti, la Riva Acciaio ha firmato con la parrocchia la sottoscrizione ad una convenzione per erogare 20.000 euro a favore dei lavori ancora in corso su altre 6 stazioni, sull'apparato pittorico della Scala Santa e sugli impianti tecnologici di illuminazione ed antirintrusione. Non è la prima volta che la Riva Acciaio contribuisce al restauro della Via Crucis di Cerveno. Già nel dicembre 2018 aveva donato lo stesso importo per le due cappelle, il cui restauro è stato presentato a novembre. Parrocchia e comune ringraziano la Riva Acciaio per il concreto sostegno al progetto e ricordano a privati ed aziende la possibilità di eseguire erogazioni liberali deducibili ai fini fiscali, deducibilità riconosciuta e valevole fino al 31 dicembre. Mancano ormai pochi chilometri per la conclusione dell'avventura, l'ennesima messa in campo dalla polisportiva disabili di Valle Camonica in occasione dei propri 30 anni. Dopo aver festeggiato questo traguardo con una cena, la presenza di atleti, amici e volontari, l'associazione presieduta da Gigliola Frasse ed Angelo Martinoli ha deciso di rimettersi in viaggio, questa volta per uno dei percorsi più famosi al mondo, ovvero il Cammino di Santiago. Due atleti della polisportiva, Mirko Bressanelli ed Andrea Ghirardi, sono partiti rispettivamente in handbike ed in bici sabato scorso. Obiettivo: percorrere i 1100 km del tracciato attraversato ogni anno da migliaia di persone in 8 giorni. Una sfida sì, ma anche un modo per trasmettere a tutti il messaggio che la disabilità non deve essere un limite e che lo sport è per tutti, così come la possibilità di compiere qualsiasi impresa. I due atleti sono accompagnati nel loro viaggio da una delegazione della polisportiva composta da Matteo Gregorini, che li affianca in bicicletta, Pietro Felloni, Leonice Bellese e Veronica Rizzi. Dopo la benedizione di Don Battista d'Assa, il gruppo è partito, sostando lungo il percorso in alcuni ostelli. La destinazione è ormai vicina e per la polisportiva sarà un'altra missione compiuta a favore dell'inclusione e dello sport. Uno sguardo al traffico: a Lovere oggi dalle 21 alla mezzanotte il lungolago ed il centro storico sono pedonalizzati per consentire lo svolgimento della notte romantica. A Cevi invece domani il comune ordina il divieto di transito e di sosta dalle 6 fino alle 2 di notte di lunedì sul sagrato della chiesa parrocchiale e dalle 19 alle 22 di domani lungo le vie del centro storico per consentire lo svolgimento della sagra patronale di San Vigilio, mentre in occasione del Gran Fondo Internazionale Gavi e Mortirolo domani ad Aprica Corso Roma è chiuso dalle 5 alle 19. Chiusura totale inoltre del tratto Aprica-Edolo della statale 39 dalle 6.45 alle 8.30, del tratto dal Passo del Gavia a Santa Caterina Valfurva dalle 8 alle 12, del tratto Santa Pollonia-Passo Gavia dalle 8 alle 12 e del tratto da Monno al Passo Mortirolo dalle 8 alle 10.
Le previsioni del tempo di oggi: cielo poco nuvoloso con possibilità di addensamenti di brevi precipitazioni durante la giornata, temperature minime in aumento a 18 gradi, massime stazionarie a 27 gradi, venti deboli.
I funerali di oggi: a Provezze di Provaio d'Iseo, funerali di Pier Michele Giugni di 71 anni alle 10 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 9.45 dalla casa funeraria Damiolini in via Ninfea ad Iseo. A Clusone funerali di Teresa Balduzzi, vedova Zanoletti di 97 anni alle 15 nella basilica di Santa Maria Assunta, partendo dalla chiesa di Sant'Anna. A Borio Terme i funerali di Maurizio Pescarzoli, di 58 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla sala del commiato delle onoranze funebri dei Lady Letari in via del Sacco, con corteo d'auto. A Corti di Costa Volpino, funerali di Michelina Dell'Angelo, di 71 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate.
La Chiesa oggi celebra il cuore immacolato della Beata Vergine Maria, San Massimo di Torino, Sant'Alberto di Egmond, i Santi Domenico Henares e Francesco Domicheu, San Moloch, San Prospero di Reggio Emilia, San Salomone e San Telle. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri.
È tutto, vi ricordo l'appuntamento alle 10.30 con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.